Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera, buon pomeriggio e benvenuti in questo venerdì d'autunno, un caldo autunno, ancora una volta agli irradiati. Come sempre siamo qui e ci sono io che sono Simon, insieme a me abbiamo
Sal,
Boris,
Riccardo Guardileone.
Un Riccardo Guardileone che sente un po' l'autunno, che è un pochino giù di tono, eh?
Riccardo Guardileone, se è il nostro leone, quindi, eh? Rifacciamo.
Riccardo Guardileone.
Oh, così suona meglio, suona meglio. Sì, dicevamo, buonasera, gli speaker come sempre sono qua e gli argomenti di cui parleremo oggi andranno sempre a spaziare tra i cinque argomenti che ci interessa, che tra le, diciamo, sono cinque i blocchi che prendiamo in considerazione, gli argomenti che ci hanno interessato nella redazione fatta durante la settimana, giusto Sal?
Giusto.
Sono di vario argomento, parleremo di film, parleremo di libri, parleremo di cultura in generale, parleremo di sport, ci sono state le qualificazioni mondiali, vero Maurice?
Sì.
E un'attesa sconfitta del Perugia che non ci è piaciuta. Leggeremo un po' di musica come sempre, parleremo di curiosità, di cose frivole e simpatiche che succedono intorno, succedono, sono simpatiche per noi che le leggiamo, magari come vedremo, no? Per chi è successo, Sal, non sono cose proprio simpaticissime.
Beh, non troppo, alcune simpatiche, alcune curiose ma tristi, insomma vedete voi.
Vedete voi, da che punto la guardate capire, valuterete. E poi parleremo anche di attualità perché intorno a noi succedono sempre delle cose e i giornali che sono la nostra fonte di ispirazione ci raccontano storie e ci raccontano della vita quotidiana della gente. Noi come sempre abbiamo sfogliato la Repubblica, abbiamo sfogliato il Corriere dell'Umbria, abbiamo sfogliato il Corriere della Sera, abbiamo sfogliato riviste varie che ci capitano e abbiamo tirato fuori alcuni articoli interessanti che poi piano piano verremo a elaborare e delle quali parleremo insieme a voi che ci ascoltate. Per esempio, in questo lungo pezzo di introduzione abbiamo subito una cosa interessante che, se non sbaglio, Sal aspettava da tempo. È uscito 2049, il film di Denis Villeneuve.
Ah sì, e appunto adesso sono molto curioso, dato che Simone tu l'hai visto, cosa ne pensi?
Allora, diciamo che intanto merita che tutti lo vadano a vedere, un film interessante, un film che a me è piaciuto, sul quale potremmo parlare per ore e ore e ore, perché 2049, il film di Denis Villeneuve, è il sequel, giusto Sal, di un altro film leggendario.
Eh sì, del cult del 1982 Blade Runner, ma appunto volevo chiederti, fai un paragone, anche se sembra un po' così, però fai un paragone fra questi due film.
Allora, diciamo che il paragone purtroppo non si può fare, perché il film del 1982 è un'altra cosa. È più bello, più bello, no, insomma, diciamo che è probabilmente più... ha qualcosa in più dal punto di vista del fascino, ha qualcosa in più dal punto di vista della scrittura, ha qualcosa in più dal punto di vista anche della potenza immaginifica. Questo film, questo qui di Villeneuve, secondo me è un film molto bello, che però va visto in assoluto, va visto separatamente dall'altro. Allora, se uno lo guarda per il gusto di guardare un film, trova sicuramente un film molto molto bello e molto interessante, che appartiene anche allo stile di Villeneuve. Se però uno fa il confronto con il film precedente, sbaglia, perché cede qualcosa nel confronto. Maurice, tu te lo ricordi il vecchio Blade Runner?
Sì, me lo ricordo vagamente.
Riccardo Guardileone?
No.
No. Sal, tu te lo ricordi il vecchio Blade Runner di Ridley Scott?
Solo delle immagini.
Solo dei flash. Ci sta.
Sì, me lo ricordo, è un film, è un cult, se proprio vogliamo fare una sintesi, è un cult.
Sì, è un film che va assolutamente visto e rivisto, ma ripeto, anche questo qui, nuovo, 2049, va visto e rivisto, secondo me. va visto e rivisto dimenticando il precedente. Uno lo deve vedere come, no, come dire, Riccardo Guardileone, che non ti ricordi il film precedente, questo qui vai a vederlo perché sicuramente ti piacerà e non avrai modo così di confrontarlo con il precedente, che in un certo senso un po'...
Cos'è, Blade Runner 2049?
Esatto, esatto. Blade Runner 2049 merita di essere visto, fidati. In confronto all'altro è un film diverso. Maurice, che ne pensi quando si fa un film che diventa il sequel di un film precedente?
Che potrebbe essere l'uno il seguito dell'altro, oppure l'uno completi l'altro.
Eh sì. In questo caso diciamo che si cerca di completare alcune cose che erano state lasciate in sospeso, però forse, ripeto, forse si fa un po' fatica a mettere insieme alcuni pezzi. Però il film è assolutamente da vedere, è assolutamente godibile, è un film molto bello. Come è molto bella la canzone che adesso ci sentiamo di ascoltare e vi consigliamo.
Di Gabriela Ferri, Remedios.
La 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 la.
La, la. Chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, quédate así, sentada a la orilla del mar y las manos, llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. Estaba dormida bajo la luna, tú estabas feliz, pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte, te quiero pequeña, te quiero chiquita, preciosa niñita, piccola, 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 pico, 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 piccola mía. Espera que un día yo pueda decirte, te quiero pequeña, chiquita, niñita, preciosa, piccola.
Irradiati tornano e torniamo con una notizia che appartiene sempre al cinema, ma che in realtà è un po' il lato oscuro del cinema. È successo, l'avrete letto sicuramente, noi abbiamo trovato su Repubblica, ma sul Corriere della Sera, un articolo di Chiara Maffioletti che prende in considerazione tutta la vicenda di quello che in questi giorni è il caso di Hollywood, ossia lo scandalo sessuale che vede coinvolto il produttore Weinstein, le pronunce poi sono di vario tipo, rispetto a questa serie di denunce che ha ricevuto da delle attrici che hanno dichiarato di aver, non ultime Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, hanno detto che quando erano molto giovani, agli esordi della loro carriera, hanno avuto questi spiacevoli episodi di abusi sessuali da parte di questo produttore. La stessa Asia Argento ha dichiarato ieri, nei giorni scorsi, insomma, di aver avuto anche lei, suo malgrado, di essere stata violentata, lei ha detto, da questo produttore. E questa notizia sta creando, insomma, un piccolo terremoto a Hollywood.
sul fatto che ovviamente questa è una cosa che indegna e vergognosa, siamo tutti d'accordo. Sal, rispetto a tutto quello che è successo, ti sei fatto un'idea?
Beh, come ha detto Mary Strip, le ragazze, le donne anzi, che si sono fatte avanti e hanno denunciato questo produttore, e sono state molto coraggiose, diciamo. E insomma, oltre, diciamo, è stato questo produttore ormai è stato anche licenziato dal fratello. Insomma, una notizia brutta che preferiremmo non fosse mai uscita.
Maurice, prego.
Ma è sicuramente una cosa indegna e vergognosa questo fatto, questo episodio che è successo, di cui stiamo parlando.
Certo, guarda, per esempio, riporto direttamente dall'articolo, leggo, l'attrice Ashley Judd racconta quando 20 anni fa, pensando di andare ad un appuntamento di lavoro, era stata invece molestata dal produttore, che le avrebbe chiesto se volesse un massaggio o preferisse guardarlo mentre si faceva una doccia. Erano gli anni 90 e Weinstein era a capo della Miramax. Insomma, episodi, La produttrice Elisabeth Carlsen, ad esempio, ha raccontato che quando lavorava con lui 30 anni fa, in un'occasione lo aveva trovato nudo nel suo letto, mentre la giornalista Lauren Sylvain ha fatto sapere che Weinstein era arrivato a masturbarsi davanti a lei, e una cosa che è successa addirittura 10 anni fa. E poi ci sono le parole di scrittrici come Lisa Campbell, che aveva cercato di convincere, che lo stesso Weinstein aveva cercato di convincere a fare un bagno insieme a lui con i sali e con tutta una serie di prodotti aromatici, Ambra Battilana, eccetera eccetera, insomma una giovane modella italiana se non sbaglio. E insomma, questa cosa è piuttosto, no, grossa e ingombrante. Riccardo Cuor di Leone, come vogliamo chiudere questo argomento brutto ma necessario?
Dubbiamente è poco.
È poco? Indubbiamente?
È poco piacevole.
È poco piacevole. Riccardo Cuor di Leone, quando c'è da dire una parola importante, la dice sempre. Va bene, io credo che abbiamo parlato abbastanza di questa vicenda. Prima di lanciare il prossimo pezzo musicale, ci piace raccontarvi una piccola cosa. Abbiamo scoperto che uno dei personaggi più invidiati, più celebrati del mondo è Ulisse, ossia un personaggio inventato ovviamente dalla penna cosiddetta di Omero. Ulisse, lo troviamo, le storie di Ulisse sono ovviamente parte dell'Odissea, c'è anche nell'Iliade, però il personaggio di Ulisse è uno dei personaggi più ammirati e più amati dalla gente. Sal, questa idea come la vedi?
Beh, sicuramente è un personaggio storico, quindi diciamo è un personaggio di grande importanza, diciamo. E la vedo come una cosa positiva per le nuove generazioni.
Sì, anche perché storico, diciamo che appartiene alla letteratura, è un personaggio fantastico. Comunque, questo pezzo, noi dei gli Irradiati, questo passaggio su Omero, lo abbiamo fatto per un solo motivo, perché vogliamo farvi ascoltare una canzone molto bella che secondo noi merita di essere riascoltata, proprio perché il Festival di Sanremo in questi giorni ci fa pensare a queste novità.
Mango mediterraneo.
Grande, grande, grande.
Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare. Mediterraneo da pregare, la gente in silenzio per via che prega piano sotto il sole mediterraneo da soffrire sotto il sole.
Spazio allo sport.
E parliamo dell'Italia che si è qualificata agli spareggi. Diciamo che certamente il gioco non è stato così esaltante come ci si aspettava. Infatti, infatti abbiamo battuto solo per 1-0 l'Albania. Però diciamo siamo riusciti a raggiungere questo piccolo obiettivo. Adesso con gli spareggi ci dovremmo dare dentro.
Giustamente l'Italia, anche se ha vinto con una vittoria di misura non proprio esaltante dal punto di vista del gioco, deve affrontare gli spareggi tra le seconde classificate.
Sì, l'Italia mi sembra che risulta testa di serie, no?
Sì, quindi avrà come avversarie o le due Irlande, o la Grecia, o la Svezia.
Una di queste quattro. Riccardo Guardileone, quale sarebbe meglio di queste quattro squadre per l'Italia, secondo te? L'Irlanda del Nord, l'Irlanda, la Svezia o Maurizio Chiarato, Maurice o la Grecia? Tu chi preferiresti incontrare?
Svezia.
E perché?
Boh, così, forse non sono molto forti.
Ok. Sal?
Beh, i giornalisti dicono Svezia, perché non è troppo forte, almeno credo, diciamo.
Io ho una delle due Irlande o la Grecia.
Tu sei invece, a differenza degli altri, sei un po' timoroso della Svezia.
Sì, che la Svezia potrebbe essere più forte sia delle due Irlande che della Grecia.
Non c'è Ibrahimovic, comunque. Non c'è Ibrahimovic perché si è infortunato l'anno scorso. Poi mi sembra che lui aveva già dato l'addio alla nazionale dopo l'europeo dello scorso, sì, della scorsa estate, insomma, di due anni fa.
L'europeo del 2016,
l'europeo, sì, in Francia lui aveva dato l'addio alla nazionale. Sì, adesso è infortunato. C'è da dire che l'Italia, per carità, contro, io anche preferirei la Svezia rispetto alle altre due Irlande, perché comunque le Irlande sono sempre due squadre molto, che l'Italia le soffre un po' queste partite contro questi avversari molto, magari un po' anarchici tatticamente, ma che poi non è proprio così, però molto fisici, molto aggressivi, molto, no? Sì, che gettano il cuore oltre l'ostacolo, diciamo che interpretano un po' il gioco, il cuore, la battaglia italiana con un agonismo nord europeo, e noi questo tipo di partite secondo me le soffriamo un po' più con l'Irlanda che con l'Inghilterra, vero Sal?
È vero, dobbiamo sperare di vincere, diciamo, perché siamo italiani e quindi diciamo l'Italia deve andare avanti.
L'Italia deve andare al mondiale, quantomeno insomma fare un bel playoff e poi vedere quello che succede. Prego Sal.
E ora una canzone che si riferisce proprio al calcio, perché è stata spesso diciamo come quasi un inno della nazionale, dei Negramaro, Un amore così grande.
Esplode una voce, chi grida vittoria, non sa darsi pace, disegna la storia, solo chi è capace. Io corro più forte, raggiungo le stelle, le rubo la luna, diventano belle. Per farti un vestito, azzurro che splende, negli occhi e nel cuore, l'Italia si accende. Gli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande.
Davanti a microfoni e telecamere? Hai la verve dello speaker, la dedizione del giornalista o un ego spropositato? Manda il tuo curriculum a radiofonica.com, la web radio dell'Adisu che vi mette a disposizione stage, formativi e laboratori di vario genere. Il team di Radiofonica ti sta aspettando.
Irradiati.
Abbiamo visto la settimana scorsa cadere il Perugia in casa 5-1 contro l'ultima in classifica.
Una sconfitta
che nessuno se lo sarebbe mai aspettato.
Riccardo Cuordileone, Perugia ha perso in casa 5-1 con la Pro Vercelli. Tu te lo saresti mai aspettato?
No.
Perché?
Perché pure il Perugia se la cava.
Eh sì, pure il Perugia se la cava. Prego, Maurice.
All'inizio sembra anche, ci consola il fatto che anche il Frosinone ha perso a Novara per 2-1.
Sì, quindi la classifica è praticamente, sono tre squadre a 14 punti, il Perugia è ancora a 13, quindi sì. La classifica, siamo ancora all'inizio, la Serie B è un campionato di 40 partite e passa, quindi la classifica ha un valore relativo in questo momento. Però certo, Perugia ha fatto due sconfitte consecutive, una a Brescia e una in casa con la Pro Vercelli, soprattutto quella con la Pro Vercelli, un brutto 5-1, così veramente fuori da ogni pronostico, insomma, che ci lascia tutti ci ha lasciato tutti un po' spiazzati. Prego.
Veramente nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma o è stata presa la partita sotto gamba oppure ci sono dei dissapori tra società, allenatori e giocatori a questo punto, perché qua abbiamo battuto il Frosinone, il Parma, il Pescara, avversari che sono abbastanza ostiche, e poi si va a perdere a Brescia e contro la Pro Vercelli con un perentorio 5-1, con tre gol incassati in 15 minuti.
Sì.
E quindi c'è qualcosa che non va, o all'interno della società, nei rapporti tra società, allenatore e giocatori.
Adesso vediamo, speriamo che sia stata solo una settimana sbagliata nella quale, ecco, c'è stata la sconfitta di Brescia e poi quella in casa con la Pro Vercelli. Speriamo che questa cosa si sia risolta così, insomma, come è venuta se ne vada questa nuvola così. E adesso Perugia subito una bella partita, dovrà fare venerdì sera a Foggia, se non sbaglio.
Sì, domani sera a Foggia.
Esatto. Prego, Sal, vedo che c'è una notizia che ti ha incuriosito molto, che stai approfondendo di nuovo, sempre da Repubblica, o da Corriere della Sera o da Repubblica.
Sì, diciamo, si parla di questa Islanda, questa che, chiedo se non mi sbaglio, si è qualificata per il Mondiale.
Sì, Riccardo Guardileone, pensa, l'Islanda si è qualificata per la prima volta al Mondiale dopo aver fatto un bellissimo europeo 2 anni fa e ha perso ai quarti di finale con l'Inghilterra, se non sbaglio.
No, con la Francia.
Ha eliminato l'Inghilterra
e poi
ha perso con la Francia. L'Islanda, Riccardo Guardileone, un paese con 332.000 abitanti, cioè la metà... sono meno che in Umbria. In Umbria sono circa 900.000 abitanti, in Islanda ce ne sono 300.000. Un paese con 300.000 abitanti è andato ai mondiali meritatamente, vincendo il suo girone nel quale c'era addirittura Croazia, Ucraina, Turchia e Finlandia. Ok? Ma la notizia che ci ha veramente sorpreso è che l'allenatore, il signor Hallgrímsson, Mr. Hallgrímsson, è un dentista. Che ne pensi, Riccardo Guardileone?
Ma non era un allenatore.
È la domanda. Fa l'allenatore, ma fa anche il dentista.
Ah, e vabbè, capita.
Capita. Poteva andare peggio. E giustamente. E adesso noi, facendo un bel in bocca al lupo all'Islanda per il suo mondiale e tirando le orecchie alla Pellegrini, a Paltrinieri, ai loro staff che si sono messi a litigare sul merito di un premio, e litigando hanno usato anche mala parole, insomma hanno un po' esagerato, ci sono stati veramente dei commenti molto molto sgradevoli da parte di alcuni personaggi di questa vicenda, che vorremmo non succedessero di nuovo, ma che sicuramente non succederanno. Quindi dico, facciamo gli auguri, facciamo un bel in bocca al lupo all'Islanda, e Sal, ti lascio la parola perché credo che sia il momento di un po' di musica calcisticamente importante.
Sì, rimaniamo in tema calcistico e di Ricky Martin sentiamo La Copa della Vida.
Siamo gli irradiati, leggiamo un po' di musica.
Esatto, come dice Riccardo Cuor di Leone, ci piace leggere un po' di musica. Dopo queste canzoni che abbiamo sentito molto brillanti, ci va di leggerne una, e in particolare una bella canzone di Ivano Fossati, perché abbiamo cominciato con Antonello Venditti, poi siamo arrivati a De Gregori, adesso andiamo a Fossati e poi più avanti vedremo. Prego, Sal.
Allora, Ivano Fossati, la mia banda suona il rock. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che speranza, una musica che pazienza.
Allora, diciamo, Maurice, queste prime otto righe, queste prime due strofe, sono, te la ricordi, no? La musica,
sì.
Molto brillante.
Fine
molto...
anni 80, una canzone di fine anni 80.
Sì, anche il tema è leggero, no? Si parla di vacanza, di viaggio, la sensazione è un po' quella, no?
Certo.
Il ritmo e le parole, prego.
No, sono parole che dicono... sono parole più che altro affermazioni che dicono la verità, come stanno le cose.
Eh sì. E poi continua, no? È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, ma dormivamo tutti. Questa eterna. Io penso all'estate, leggendo, sentendo queste parole, penso all'estate. Un gruppo di amici che in vacanza si addormenta su un treno, si addormenta alla stazione, passa un treno carico di frutta. Una cosa molto estiva, molto. Molto colorata, ecco, così riesco a immaginarmela. Prego, Sal.
E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliatevi, oh, non ancora, e non fermateci, no, no, oh, per favore, no.
E questa è la parte anche, no, bella. Per chi l'ha visto e per chi non c'era, mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera, cioè per chi era impegnato anche a fare un'altra cosa, un'altra vita, no? La musica va avanti indipendentemente dagli interessi di ognuno di noi, giusto Riccardo Cuor di Leone?
Giusto?
Sì.
Certo. E poi ancora, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, no? Maurice, questa immagine delle zanzare giovani che ballano senza senso.
Dall'idea dell'estate, della stagione estiva, dove ci sono appunto le zanzare che viaggiano, che ronzano.
Sì.
Come gli altri insetti. Del resto.
Sì. La frutta d'estate, un treno di notte, le zanzare, sì, c'è tanta. C'è tanta estate in questa canzone. Prego, Sal.
Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto.
E poi ancora, lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta, no? È sempre il rock che è sempre ingenuo, come un bambino, no, Maurice?
Sì.
Il rock è come un bambino che attraversa le frontiere, va oltre, non ha... Sì, siamo alla fine degli anni Ottanta, quindi ancora c'è il muro di Berlino, ancora il concetto delle frontiere è molto forte, no? In Europa e nel mondo in generale. Però il rock riesce ad andare ovunque, viaggia senza passaporto e noi sempre ad inseguirlo dietro, perché è lui il rock che va dove vuole. Prego, Maurice.
Cioè, questo dà l'idea appunto di questo muro di Berlino che è come che fu abbattuto nell'89, nel novembre dell'89. Però la musica, oltre, anche se c'è questo muro, la musica oltrepassa il muro. Va oltre i confini, va oltre le frontiere, i confini e tutto così è.
E il muro, che non è solo il muro di mattoni, no? Ma può essere qualunque muro, il muro delle ideologie, il muro delle persone, il muro che ognuno si tira su intorno. Prego, Riccardo Cuor di Leone, la musica è più forte del muro?
Sì.
Può abbatterlo?
Sì.
Può scavalcarlo?
Sì.
E allora? E allora? Prego, concludiamo con due strofe, due, e poi mandiamo un po' di musica che ce la siamo meritata.
Lui ti penetra nei muri e ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che speranza, una musica che pazienza.
Aspetta, Riccardo Guardileone, questo finale, no? Questa parte, diciamo, che riparte, che rilancia ancora, eh? Prego, Sal, abbiamo letto ancora un po' di questa canzone bellissima di Ivano Fossati, che magari possiamo continuare a leggere dopo. Intanto mandiamo un po' di musica, perché dopo averne parlato è bene ascoltare un po' di musica, ma di un altro grande cantautore italiano.
Di Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva.
E ancora gli irradiati che continuano a leggere musica. Concludiamo leggendo queste ultime tre righe di Fossati, di questa, della mia banda Suoner Rock, perché hanno un perché, vero Sal? Oh, non svegliatevi, oh, non ancora, diceva. Aspetta che di qui abbiamo invertito fogli. Allora, oh, non svegliatevi, oh, non ancora. E non fermateci, no, 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 per favore no. Continuiamo ad andare avanti, no Maurice? Come dicevamo, sì. In questa notte d'estate continuiamo a ripetere le cose che facciamo, anche i nostri errori, anche le cose che ci danno piacere, ma non dovete fermarci, continuiamo ad andare avanti. Sal, vuoi chiudere rispetto a questa bellissima canzone di Ivano Fossati?
È una canzone molto, molto bella, molto, sì, veramente di periodo estivo, secondo me.
Sì, 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 bene così. Un'altra bellissima canzone di Ivano Fossati che abbiamo scelto durante la nostra redazione ce la legge Maurice. Direi, Maurice, che possiamo leggere le prime tre strofe, dai, e poi ne parliamo al volo. Attenzione Riccardo Guardileone.
Per niente facili, uomini così poco allineati, li puoi chiamare ai numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri se non saranno rientrati. Sarà possibile si incontrare in aereo, avranno mani, avranno facce di chi non fa per niente sul serio.
E questa è la bellissima, la musica che gira intorno, che alle volte noi quando l'ascoltiamo in CD, quando ascoltiamo in radio, captiamo le parole, però ci sfuggono magari, no? Invece lette così, come scolpite su pietra, sono parole molto molto belle, molto, no, significative, che vanno proprio a prendere l'anima di una persona che ascolta questa canzone. Prego Sal.
Veramente una bella canzone, secondo me una delle migliori di Ivano Fossati, secondo me.
La musica che gira intorno. Prego Maurice, leggiamo ancora un po' di questa canzone e poi consigliamo a tutti di ascoltarla. Prego.
Perché l'America, così come Roma, gli fa paura, e il Medio Oriente, che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
Vedi quello che dicevamo prima, Riccardo Guardileone, è Fossati con due canzoni a distanza di anni tra l'una e l'altra, tira fuori di nuovo il muro, tira fuori la musica che attraversa i confini, che va oltre le ideologie, le etnie, va oltre le religioni e gira sempre intorno agli uomini e dà loro la forza di andare oltre. Sei d'accordo Riccardo Guardileone?
Sono d'accordo.
Sei sicuro?
Sì.
Sei sicurissimo?
Sì.
Prego Sal.
E dobbiamo lanciare una canzone?
Direi di sì, via.
Allora, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.
La mia banda suona il rock. Ma prima di ascoltarci questa canzone, Maurice, volevi dire qualcosa rispetto alla musica che gira intorno e rispetto alla mia banda suona il rock?
Trattano sempre il tema del muro. Cioè, Ivano Fossati, questo cantautore che è Ivano Fossati, vorrebbe dimostrare che è la musica che oltrepassa questo muro, che va al di sopra delle opinioni della gente, delle abitudini, delle controversie, dei contrasti, e oltrepassa ogni limite, ogni muro la musica.
Benissimo, benissimo, benissimo. E allora adesso, non potendole ascoltare entrambe, noi ve ne consigliamo una, che è quella che ha appena detto Sal, La mia banda suona il rock. L'altra, ascoltatevela da soli. Prego Sal.
La mia banda suona il rock, di Ivano Fossati.
Seguiva una sua chimera, oh, non svegliatevi. del rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. O oh, non svegliatevi, non ancora, e non fermateci, no, 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 per favore no.
Entrano gli irradiati per parlare di curiosità, di costume, di società, di quello che di curioso ci attrae sfogliando alcuni giornali. E a proposito di società, a proposito di costume, c'è un tizio che era in costume, che si faceva il bagno e ha avuto un episodio un po' spiacevole. Sal, di che cosa stiamo parlando?
Allora, quest'uomo, si chiama un trentenne francese, Etienne Godard, stava per concludere il giro del mondo in bicicletta insieme alla compagna. Però gli hanno rubato la sua bicicletta proprio sulla spiaggia di Castelvolturno.
Scusami, da dove era partito questo ciclista? Si era fatto un bel giro, era partito dalla Cina, se non sbaglio, aveva fatto Cina, India, aveva attraversato l'Iran, aveva attraversato la Turchia, la Grecia, stava risalendo l'Italia per arrivare poi in Francia, a Rouen, nel nord della Francia. Prego, Sal.
Sì, è una cosa incredibile, però proprio il telegiornale ci ha detto che la bicicletta, poi hanno fatto una colletta le persone che erano lì vicino a Castelvolturno e gliel'hanno ricomprata. Quindi questa dimostrazione che non sono tutti dei ladri in Campania.
Beh, assolutamente no, ci mancherebbe. Noi questo
non solo in Campania, anche in Italia.
No, questo per carità, assolutamente, siamo persone che magari ci sarà stata una persona un po' malandrina che si è vista una bicicletta appoggiata al muro e preso e se l'è portata via, però poi tutte insomma le persone che circondano, no, le persone del quartiere dove lui è andato a cercare la sua bicicletta hanno capito l'importanza della bicicletta per questo giovane medico che stava facendo un'impresa come il giro del mondo in bici e gliel'hanno ricomprata. Hanno fatto una colletta, hanno raccolto dei soldi per insomma fare in modo che questa impresa non si fermasse di fronte a un ladruncolo di biciclette. Riccardo Guardileone, che ne pensi di questa cosa così interessante?
Penso che è stato un po' sfortunato.
sfortunato, ma anche
fortunato.
Esatto, sfortunato e fortunato insieme. Prego, Maurice.
Sì, sta anche se gli hanno rubato la bicicletta, poi l'hanno ricompensato. C'è stato prima il caso che gli hanno rubato la bicicletta e poi gliel'hanno ricomprata e l'hanno ridata. Quindi non possiamo dire che sono tutti ladri, tutti disonesti. C'è anche la gente onesta e brava.
E certo, diciamo che ci sono un po' tutti e due gli stereotipi degli italiani. Guarda che lì ti fregano la bicicletta, guarda che poi ti aiutano perché sono persone brave e generose. No, Sal?
Eh sì, è un po' una cosa un pochettino paradossale, però è avvenuta veramente.
E adesso è ancora più paradossale la canzone che andiamo ad ascoltarci. Prego, Riccardo Guardileone.
Ladri di biciclette, ladri di biciclette.
Hai capito che roba? Parlando di ladri di biciclette, ci abbiamo una canzone dei ladri di biciclette che si intitola...
Ladri di biciclette.
E allora via!
La faccio finita, è meglio sparire, zot, vi lascio la fotografia, baciavo la Carrà. La faccio finita e fammi il piacere, cosa dovrei dire io, m'han sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, che lo sa, la prendo sul serio, sai, fuggiamo alla grande, fuggiamo da sta. Si parte stasera, è meglio domani, guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora, e con la bici fuggiamo e chi lo sa, si parte sul serio, dai, partiamo alla grande, partiamo da sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatore, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatore, neanche da bere. Allora so io cosa facciamo, facciamo che andiamo. C'è gente che ha pagato, non può finire qui. Ci stanno chiamando Barcini, dai si va. Aspetta un momento, quella in prima fila mi ha guardato e ci sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi gonfiatori, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto
irradiati, riprendono dopo la pausa della canzone Ladri di biciclette.
Dei
ladri di biciclette.
E avevamo parlato,
parlato appunto di ladri di biciclette.
Ne usciremo da questo labirinto. Ne usciamo perché ne usciamo sottolineando un'altra cosa interessante che ci è piaciuta molto e della quale chiedo poi il vostro parere. Allora, i volontari che aprono i portoni dell'arte, questo è un articolo che abbiamo trovato, il Touring Club Italiano, un'associazione che ovviamente che si occupa di turismo, di cultura, ha lanciato questa proposta. Allora, diciamo che ci sono molte persone, molti volontari che lavorano e che aprono i musei negli orari e nei giorni nei quali il normale personale non riuscirebbe a farlo, proprio perché c'è una richiesta molto alta e c'è una richiesta molto alta di andare a vedere musei, di vedere siti archeologici, cose che fanno riferimento al mondo dell'arte. Gli orari di lavoro e i contratti delle persone che lavorano sono abbastanza vincolati e quindi si sta creando questa cosa che molti volontari, persone in pensione o semplici volontari, studenti, gente che magari lo fa proprio semplicemente con il gusto di andare lì, anche magari oltre le proprie ore di lavoro, un altro lavoro, vanno ad aprire i siti archeologici, i musei, le sale per esposizioni. Per esempio, la parte del leone, leggiamo, spetta a Milano, che vanta un piccolo esercito di 800 volontari e una lista di attesa di altre 200 persone. Sono tante, 1000 persone disposte a fare questa cosa qui. Al secondo posto c'è Brescia con 120 persone, subito dietro c'è Napoli con 110 persone. Ovviamente bello che a Brescia, quella città un po' più piccola di Milano e Napoli, ce ne sono così tanti, da Napoli ce ne aspetteremo un po' di più, perché se Milano ne ha 1000, Napoli perché solo 100? Abbiamo calcolato che l'anno scorso abbiamo donato 150.000 ore di presenza e che dalla nascita ad oggi abbiamo aperto tesori d'arte visitati da 11 milioni e 300 mila persone, dichiara il coordinatore nazionale di questa iniziativa. Ok, sono numeri importanti, numeri importanti. Sal, a te la parola.
Beh, è una cosa veramente veramente è un'iniziativa lodevole, e perché diciamo veramente questo testimonia come anche gli italiani sono un popolo amante della cultura.
Prego Riccardo Cordileone, rispetto a questa notizia, che cosa c'è di più bello?
L'arte.
Che parola importante che ha detto Riccardo Cordileone, così, buttata là, E allora, a proposito di arte, c'è una cosa che ci ha colpito in questi giorni, sfogliando i giornali, che in questa settimana, se non sbaglio lunedì, erano i 20 anni che il maestro Petrucciani ha incontrato Karol Wojtyla. Il maestro Petrucciani, stiamo parlando del grande Michel Petrucciani, un jazzista francese che ai lui e ai noi, perché una sua condizione patologica lo ha portato ad avere problemi di salute che lo hanno portato alla morte ben prima di quanto forse era il suo tempo, perché è morto molto giovane, a 36 anni. E questo ci ha impedito di poter continuare ad ascoltare le sue opere e le sue bellissime composizioni e il suo bellissimo modo di raccontare il jazz. Ricordiamo che Petrucciani è nato nel 1962, quindi molto giovane, è morto a New York il 6 gennaio del 1999, per esattezza a 36 anni. La malattia delle ossa di cristallo è il virgolettato, e non aggiungiamo altro, della malattia che aveva Petrucciani, che lo ha portato ad una, insomma, un po' di sofferenza, e l'incontro con il Papa fu particolare proprio per questo, perché il Papa Wojtyla aveva già il Parkinson. Petrucciani si avvicinava a lui con le stampelle, con questa malattia degenerativa che portava, insomma, le ossa a rompersi, a sgretolarsi sotto il peso del suo corpo, che faceva fatica a crescere proprio per una serie di problemi relativi appunto ai problemi delle ossa. E quindi c'è stato questo incontro meraviglioso tra queste due persone sofferenti nel fisico ma molto forti nel cuore e nell'anima.
Sì, è veramente un veramente due persone, due esempi di persone che dimostrano che lo spirito è superiore alla materia.
Il grande spirito di Petrucciani ce lo riporta nel virgolettato la sua manager, che riporta queste parole. Un giorno mi disse: Marianne, voglio avere almeno 5 donne in una notte e voglio fare $1 milione in una notte. Questo era Petrucciani, Riccardo Quartileone,
sì.
che uomo coraggioso e pieno di, pieno di
energia, di vita.
Pieno di vita e di energia. Bellissima questa immagine. $1 milione in una notte, 5 donne tutte insieme e via. Benissimo, allora non ci rimane altro che in religioso silenzio ascoltare un'opera che la redazione sceglie del grande maestro Michel Petrucciani.
Somebody. c'è visto di modo partire. E se cosa per chi va più, siamo se peggio di lui.
Ma che nada,
sono ma c'è una vecchia, non è vero di gago. Ma se che andava a fare, ti dice che è mia figlia. Uno se viene che ci vuole,
sempre noi siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi e adesso parliamo di attualità, quello che succede intorno a noi ma anche un po' più lontano. Prego, Maurice.
Abbiamo come protagonista Giorgio Weah, ex calciatore del Milan, che è stato per una volta governatore della Liberia e adesso ci riprova. Scende in campo per sostituire la Nobel Ellen Sirleaf. La Liberia, come sappiamo, tutti questi anni è stata teatro di una sanguinosa guerra, come lo è il centro dell'Africa, come tutti sappiamo, no? Che guerre civili sanguinose. E Weah prova a ritornare in campo per fermare questa folle corsa, con questa guerra civile che la possiamo paragonare ad una folle corsa che caratterizza il Centrafrica.
Eh sì, che pensavo che caratterizza anche Weah, che fece quel gol incredibile attraversando tutto il campo contro il Verona, sì, partendo dalla sua porta e arrivando nell'altra porta, certo, scartando 7-8 avversari. Esatto. Una furia della natura, Weah. Riccardo Corteleone, te lo ricordi Weah, calciatore, non politico?
No.
No. E con questo no, Riccardo Corleone dice tutto. Una cosa invece che abbiamo notato e che ci ha fatto un po' sorridere, prima di lasciare la parola a Sal, è che Massimo Gramellini notava nella sua rubrica Il Caffè, sul Corriere della Sera sempre, che in Veneto c'è una agenzia di pompe funebri, ha lanciato uno spot pubblicitario dicendo che, visto che domenica 22 ottobre si dovrebbe votare, si voterà per il referendum, una specie, no, non è un referendum, anzi, sì, diciamo, una specie di referendum autonomista indetto dal Veneto e dalla Lombardia. Dal Veneto? Chi c'è, Maurice? Il Veneto, e basta.
Il Veneto, sì.
Solo in Veneto, sì. Si vota per questa, cioè, insomma, ci siamo un po' incartati rispetto a questa notizia. Comunque, la cosa interessante è chi va a votare e dimostra di aver votato, poi, se muore entro l'anno, avrà uno sconto al suo funerale. Quindi andate a votare per la secessione, che poi se morite facciamo uno sconto sul vostro funerale. Maurice, come la vedi questa notizia?
È una notizia comica, secondo me, grottesca e comica.
Adesso leggiamo con attenzione. Garantisce sconti del 10% agli elettori del referendum autonomista del 22 ottobre. Sì, quindi insomma, in Veneto, ecco, votare può essere anche un modo un po' strano per andare verso il proprio destino. Riccardo Corteleone, no?
Certo.
Cosa che invece in Catalogna hanno preso un pochino più seriamente rispetto al voto. Sal, che cosa sta succedendo in Catalogna in questi giorni?
Beh, c'è questa, diciamo, ora la Catalogna sta cercando di avere l'indipendenza.
Eh sì, adesso si è creata una situazione un po' di impasse politica, no? Maurice, sei al corrente di quello che succede in Catalogna?
Sì, questo referendum dove la Catalogna chiede l'indipendenza dal resto della Spagna.
Sì, io direi che adesso ci possiamo ascoltare una bella canzoncina. Dopodiché torneremo ad argomentare un po' di cose che Sal, Riccardo Guardileone e Maurice e Simon ovviamente tireranno fuori. Ascoltiamoci un po' di musica.
Allora, di Manu Chao, Desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar.
Preparação de cobrança, no lance lateral, bate o Ronaldo entregando na frente, para o domínio do Juninho, Juninho vira, para o Luizinho, daí para Pimentel.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.
¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Siamo gli irradiati, stiamo per concludere la puntata.
Esattamente, concludiamo la puntata innanzitutto concludendo un po' anche il discorso rispetto alla Catalogna. La situazione politica al momento è Puigdemont, il presidente della Generalità Catalana, insomma diciamo il presidente della regione catalana, ha dichiarato l'indipendenza ma anche no. Ha detto però intanto è sospesa, dichiariamo l'indipendenza della Catalogna perché il referendum questo ha voluto, però
ci sospendiamo, sospendiamo tutto perché ne riparleremo più avanti. Inzoldoni ha detto questo. Il governo spagnolo ha detto: senti, entro lunedì dici quello che vogliamo fare, si dichiari l'indipendenza oppure no. Ovviamente se dichiara l'indipendenza poi c'è tutta una procedura che significa, in base all'articolo 155 della Costituzione spagnola, già dichiarato da Rajoy, quindi anche l'Europa sono già tutti d'accordo con Rajoy, che verrebbero addirittura sospese le autonomie che già ha il governo catalano, perché la Catalogna ha già una regione che ha molte, molte autonomie dal punto di vista organizzativo, politico, delle tasse, dell'amministrazione pubblica, insomma, della cultura. Quindi rientrerebbe nel lecito, perché all'articolo 155 della Costituzione spagnola, e quindi si è creata questa situazione un po' così. Ora vediamo se Puigdemont è un politico che riesce a fare un salto mortale e a cavarsi da questo angolo, oppure rimane lì e vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Maurice, che ne pensi di questa situazione che si è creata a Barcellona?
Ma ecco, questa situazione di secessione che si è creata a Barcellona adesso che si è controproducente, secondo me, perché andiamo tutti a cercare un'Europa unita dal punto di vista economico e politico, e da una parte abbiamo la secessione della Catalogna, che secondo me è controproducente ed è un controsenso.
Decisamente un controsenso. E poi dopo la Catalogna arriverà la Corsica, arriverà il Sur Tirol für Spartein. Vediamo quello che succede. Lasciamo la parola a Sal, che invece da Vanity Fair aveva trovato un articolo molto molto interessante di chi? Di
questo popolo, i Rohingya. E sono rimasto molto colpito da questo popolo che circa un milione che vive in Myanmar, diciamo vive, perché è perseguitato dalle forze armate appoggiate dal governo e dalla maggioranza della popolazione buddista, che teme che questo popolo possa, diciamo, avere un, diciamo, possa sviluppare un radicalismo islamico. E diciamo, quindi questi circa, diciamo, 400.000 Rohingya sono stati costretti a fuggire in Bangladesh, perché altrimenti, diciamo, le forze armate avrebbero, come è già successo, stuprato e ucciso solo perché sono musulmani. E quindi, diciamo, rimane un popolo veramente perseguitato per una cosa, diciamo, una cosa ingiusta.
Ricordiamo che la comunità internazionale è un po' interdetta, anche perché Myanmar adesso sta governando la San Suu Kyi, premio Nobel per la pace ricevuto proprio un paio d'anni fa, se non sbaglio. Quindi la situazione è un po' delicata e strana da definire, no Maurice?
Sì, indubbiamente.
Riccardo Cordileone, su questa giornata, visto che andiamo a concludere questa puntata bellissima come sempre, che cosa ci vuoi dire? Abbiamo parlato dell'Islanda, del dentista allenatore, abbiamo parlato di un francese che gli hanno fregato la bicicletta e poi gli hanno fatto una colletta per ricomprargliela, abbiamo parlato della Catalogna e del referendum in Veneto che se uno va a votare poi gli fanno lo sconto sulla cassa da morto, ma di che cosa stiamo parlando?
Beh, abbiamo parlato delle notizie che succedono attualmente, quindi...
E quindi va bene così.
Va bene così.
E quindi va bene così. E siccome va bene così, noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringraziamo anche la Cooperativa Nuova Dimensione e l'Associazione Madre Coraggio che ci sostengono in questa nostra avventura, e vi diamo appuntamento alla prossima volta, venerdì alle 16 siamo ancora qui, ci potete ascoltare scaricando il nostro programma dal podcast Gli Irradiati, andate su Radiofonica e poi seguite le istruzioni, è facilissimo, lo potete fare in qualunque momento, e vi saluta l'intera redazione e vi saluta in particolare
Sal,
Maurice,
Riccardo Guardileone
e anche Simon. Ciao a tutti. Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la redazione a cura di Simon,
LV,
Sciabba,
Lori solo per gli amici,
Salvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris.
E anche questa è andata.
Radiofonica.com è in collaborazione con l'ADI su Perugia e offre stage e tirocini. Vuoi partecipare anche tu? Manda una mail a redazione@radiofonica.com.
Listen to me one, no sense in a giving up this fire. Tell them so we bless, so them off a step aside. Me a go shine on like the sun in a day done. Night's already gone, a new day just begun. Me no say la tough, but it's alright. We're chatting and we hard, we stay alive. I'm gonna rise up, rise up. No matter what the people them say, I'm gonna rise up.
Ed hai voglia di metterti in gioco davanti a microfoni e telecamere? Hai la verve dello speaker, la dedizione del giornalista o un ego spropositato? Manda il tuo curriculum a radiofonica.com, la web radio dell'Adisu che vi mette a disposizione stage formativi e laboratori di vario genere. Il team di Radiofonica ti sta aspettando.